ti dico un libro. Hashtag io resto a casa. Bussiamo nelle vostre case anche questa sera. Siamo davvero felici di aver fatto questo lungo percorso dal 23 marzo fino ad oggi per annunciarvi che questa è l'ultima puntata di questo bellissimo progetto iniziato ben 34 puntate fa insieme a Replicante Teatro. Ti dico un libro, un progetto decennale per Barbara Caviglia e Andrea Da Marco, si è trasformato in un progetto radiofonico. Nel momento dell'emergenza sanitaria, dell'isolamento, abbiamo trovato un modo per continuare a leggere insieme, ad appassionarci alle parole, ma soprattutto ad appassionarci alla vita attraverso i romanzi, le storie di Dino Buzzati. È stato davvero bello poter fare questo percorso, direi davvero un percorso di formazione. Ci siamo avvitati nella boutique del mistero, andando ogni sera a scoprire personaggi diversi, e poi abbiamo fatto questa risalita meravigliosa nel bosco animato della Valle di Fondo con Il segreto del bosco vecchio. E di questo meraviglioso percorso dobbiamo ringraziare i nostri attori, che vado anche questa sera a salutare. Ciao Barbara, abbiamo ancora una puntata?
Eh sì, questo è la nostra ultima mezz'ora insieme di creatività in emergenza, di dialogo. Questa sera sì.
Avevamo scelto di creare questo nuovo programma radiofonico proprio in occasione dell'isolamento, e un po' abbiamo anche camminato con queste fasi, perché effettivamente Andrea ce l'aveva detto, attraverso Il segreto del bosco vecchio ci saremmo rigenerati, e in effetti così è stato. Da qualche giorno siamo di nuovo usciti all'aria aperta e siamo tornati anche noi nelle anime profonde dei nostri boschi, vero Andrea?
Ma mi auguro di sì. Adesso io, quando avevo detto dal perturbante al rigenerante, era anche per passare a un livello superiore, nel senso che poi tutto deve essere trasformato. Mi auguro di sì, che sia rigenerante, anche se, come spesso a me, parlo per me, accade, anche le idee più belle, finché ti rimangono nella testa, servono in parte. Io mi auguro che riescano a scivolare, a infilarsi nelle caverne carsiche del nostro corpo e passare appunto dalla testa alla pelle, perché c'è proprio bisogno di questo passaggio, che vediamo, insomma.
In questo nostro camminare abbiamo voluto allargare gli orizzonti da una parte ai nostri ascoltatori, invitandoli a partecipare insieme a noi alle nostre chiacchierate. Allora, ancora per questa sera vi do il numero WhatsApp, chi ci sta ascoltando in diretta oppure anche chi ci ascolterà domani e vuole ancora partecipare può tranquillamente farlo. Ovviamente risponderemo attraverso WhatsApp oppure attraverso la mail. Allora, il numero è 380 2461 981, oppure potete partecipare, scriverci, dirci che cosa pensate di questo cammino che abbiamo fatto anche attraverso la pagina Facebook Radio Proposta in Blu, e poi utilizzare Messenger, oppure la mail diretta @radioprostainblu.it. E sappiamo che Luciano ci scrive tutte le sere e noi siamo davvero molto felici di questo suo di questa sua partecipazione, di questa sua bellissima presenza. Prima di leggervi la mail vorrei effettivamente anche ricordare che questo bellissimo romanzo che ci avete proposto, che non è ancora finito, siamo oggi all'ultimo capitolo, è stato scritto nel 1935. Avevamo fatto un po' questa riflessione in occasione del 25 aprile, e però mi piace ricordare che Buzzati ha parlato di vita in pieno periodo fascista, e ha parlato di come la prepotenza, l'avarizia, la brutalità distruggano proprio la vita, e invece ciò che rigenera l'anima, ciò che rigenera l'uomo, ciò che rigenera le donne, quindi ciò che rigenera la vita, è il non bastare a se stessi, il dubbio, lo smarrimento, la domanda. E questa è veramente ciò che permette il rispetto di ogni essenza vitale e che consente a ogni vita di rigenerarsi. Abbiamo fatto un bellissimo percorso fino qui, anche per riflettere un po' sulle occasioni perdute, sulla solitudine, certamente è stata vissuta da tanti in questo periodo di isolamento, ma è una solitudine, almeno quella del Bosco Vecchio, che ha portato sia il colonnello Sebastiano Procolo a spostarsi dalla propria avarizia e ha portato anche il nipote a fare un percorso, ad essere persone diverse rispetto all'inizio, rispetto a quando per la prima volta abbiamo varcato la soglia della Valle di Fondo, e alla fine hanno mutato entrambi i propri punti di vista fino ad arrivare a ieri sera, quando alla notizia che Benvenuto era morto, Sebastiano Procolo prende e parte per cercare il suo corpo, e forse anche con l'intenzione di salvarlo, e invece poi è lui che nella tempesta rischia di nuovo la morte e decide di rimanere da solo. Ma prima di darvi la parola e prima quindi di concludere la nostra storia, leggiamo che cosa ci dice Luciano nella sua consueta mail. Cari compagni di viaggio, nella mia prima mail ringraziavo Barbara e Andrea per aver risvegliato, Andrea direbbe resuscitato, il bambino che è in me. Stasera ho deciso di non entrare nel merito del racconto, anche perché, essendo l'ultimo atto, il palcoscenico va lasciato ai protagonisti. Voglio semplicemente dire a tutti voi che è stato bello passeggiare nel Bosco Vecchio in vostra compagnia alla scoperta dei suoi segreti. Durante queste settimane di reclusione è stato come aprire le finestre per respirare il profumo della foresta e ascoltare le voci dei personaggi. E proprio perché la foresta e il Bosco Vecchio si rigenerano continuamente, sono assolutamente convinto questa non sarà l'ultima passeggiata che faremo insieme, ce ne saranno delle altre, magari in qualche altra foresta o chissà dove. Un grazie sincero e ci vediamo in giro. Beh, una bellissima mail, Luciano, ti ringraziamo tutti con affetto. Andrea, credo che anche sentire questa presenza sia sempre stato bello per noi.
Moltissimo, anche perché penso che Luciano ci abbia fatto sentire che quel tipo di vicinanza che io apprezzo, che non è soltanto quella fisica, ma quella del condividere insieme delle cose quotidianamente, o comunque se scrive al pomeriggio, o scrive la sera, o scrive al mattino, insomma, parte della sua giornata è dedicata a quello che noi abbiamo proposto con questo progetto e che la radio ci ha consentito di realizzare. Insomma, è stato con noi, anche fuori da quella mezz'ora, e questo trovo che sia un bel modo di stare insieme, assolutamente, e lo ringrazio.
E ancora un'ultima battuta prima di entrare e quindi salutare i nostri amici protagonisti, ma soprattutto capire che cosa sta succedendo in questa alba del primo gennaio del 1927. Andrea, vuoi portarci per mano dentro la Valle di Fondo con le tue parole?
Posso tentare, nel senso che anche per quello che è stato detto un attimo fa, no? Nel senso che questa foresta sono tutti cambiati, o comunque mi è venuto in mente, a proposito di foresta, Jack London, quando ha scritto Zanna Bianca e il richiamo della foresta, appunto, e con le dovute distanze, però insomma stiamo sempre parlando dell'uomo che si interroga su quello che è il suo rapporto con la natura. E il Procolo mi ricorda un pochettino il protagonista del richiamo della foresta, no? Questo cane che a un certo punto sente che la foresta chiama e va, e ha bisogno di allontanarsi. E il Benvenuto mi ricorda di più Zanna Bianca, il lupo che a un certo punto sceglie di entrare nel mondo degli uomini. C'è un avvicendamento, un passaggio, uno scambio, che ognuno deve fare il suo. E quindi direi che siamo arrivati a questo punto qua. Vole changer la femme.
Dunque ci mettiamo ancora in un ascolto attento, ma soprattutto affettuoso verso i nostri protagonisti, dalle voci di Barbara Caviglia e Andrea Damarco, il 21esimo capitolo del Segreto del Bosco Vecchio.
E infatti il Procolo rimase solo mentre cominciava il primo gennaio. Anche le bestie tra gli alberi erano state vinte dal sonno. L'aria era gelida e serena. La luna aveva cominciato a scendere e il Bosco Vecchio era nero. Nella casa del Procolo, sotto alla lampada, stava intatta la bottiglia di vino, con a fianco il bicchiere solo. Vettore continuava a dormire. La radio, dimenticata aperta, riempiva la casa di musiche allegre, musiche da baldoria, accompagnate da frequenti grida. Anche nella solitaria valletta, dove il colonnello moriva, giunsero echi di campane e di lontani mortaretti. E per il resto, non successe nulla di speciale. L'anno vecchio scivolò via e regolarmente cominciò il nuovo, senza la minima interruzione. La faccia del Procolo si era fatta ancora più pallida. I baffi si erano incrostati di ghiaccio. Partito Matteo, il colonnello si era nuovamente lasciato andare. Ora le braccia gli pendevano inerti e la testa era abbandonata sul petto. Allora i venti, ma Matteo non c'era, vennero a salutarlo. Personalmente non lo conoscevano, ma parve loro giusto un omaggio al padrone del bosco vecchio che se ne andava così da gentiluomo. Tra i rami degli abeti i venti principiarono le loro canzoni. Fu certo una musica grande, da occasione solenne, come agli uomini comuni è concesso di ascoltare tutt'al più una sola volta in vita. Sebastiano Procolo comprese e con un estremo sforzo riuscì a rialzare la testa. Gli animali, sulla soglia del bosco, si ridestarono. I venti cantarono le antiche storie dei giganti, che costituivano la parte più bella del loro repertorio. Queste storie noi non le conosciamo, ma si sa come riempissero chi le ascoltava di una grandissima gioia. Avvenne così che le bestie dimenticarono l'inverno e immaginarono di trovarsi già nel pieno di una prospera estate. Ciascuno pensò con grande fiducia all'avvenire, sentendosi audacissimo e pronto a qualsiasi fatica. Ma non era che l'effetto della musica. E quelle illusioni parvero vere finché durarono. Molte delle bestiole presenti immaginarono persino di poter vivere in eterno. Alcune meditarono di diventare potentissime e di straordinaria bellezza. Tutte pensarono alle fortune dell'anno nuovo, al modo di poter utilizzare quei 365 giorni felici.
Al colonnello, invece, dei giorni venturi non importava più niente. Guardava verso il fondo della valletta, dove si avanzava celermente una massa scura. Erano centinaia e centinaia di uomini, in ordinatissime file, che marciavano a ritmo, con passi svelti e decisi, come se non procedessero sulla neve, ma sopra una bella strada fatta a regola d'arte. Di tutti veniva un uomo con una bandiera davanti, poi avanzavano tutti gli altri. Non occorreva un grande acume per riconoscere il reggimento del colonnello Procolo. La banda soltanto mancava, eppure tutta l'aria era piena di musica, una canzone vittoriosa. Il Procolo se ne stava sempre appoggiato all'albero, con la testa alzata, orgogliosamente, mezzo sprofondato nella neve. Il suo reggimento avanzava, in meraviglioso ordine, nonostante le accidentalità del terreno, la neve e la forte salita. Già egli distingueva le baionette scintillanti alla luce di luna, riconosceva, data la ferrea memoria, i soldati, uno per uno. Quando gli passò davanti la bandiera, il suo braccio destro ebbe una invisibile contrazione. Evidentemente il Procolo voleva salutarlo, ma il gelo lo aveva ormai tutto irrigidito. Con andamento trionfale, la magnifica schiera salì fino al colmo della valletta e si internò senza rallentamenti tra gli abeti del bosco vecchio. però i soldati continuarono a sfilare per lungo tempo. Il Procolo stesso si meravigliò che il suo reggimento avesse assunto così formidabili proporzioni e trasse motivo di compiacimento. A un certo punto le baionette non scintillarono più, perché era tramontata la luna. La neve divenne livida, i soldati apparvero neri, non si poteva più riconoscerli. Ad oriente si poteva distinguere qualcosa come una nuvola debole, luce. Le stelle cominciavano a impallidire quando la sfilata cessò e l'ultimo plotone fu inghiottito dalla foresta. La voce dei venti si spense, le bestie si ritirarono nelle tane, nei nidi, stanche morte per la notte bianca. Tutto restò silenzioso, tranquillo, aspettando che si levasse il sole. Sempre appoggiato alla vete, il colonnello se ne stava ancora dritto, il capo levato con fierezza, rigorosamente immobile. Immobili le braccia, le gambe, immobili gli occhi, la bocca, perfino le pieghe del tabarro. Si era fermato anche il cuore.
Intanto il vento Matteo si era recato al collegio. Benché fosse l'ultima notte dell'anno, nessuna festa era stata prescritta. Però nella camerata i ragazzi erano svegli e nel buio aspettavano mezzanotte per aprire una loro bottiglia, contando i minuti sull'orologio di Berto, che aveva i numeri fosforescenti. I compagni bisbigliavano con eccitazione. Eppure Benvenuto si accorse subito che Matteo strisciava fuori. Senza che gli altri badassero, il ragazzo balzò dal letto e aprì una finestra. «Sono venuto per salutarti», disse Matteo. «Questa notte, partenza». «Partenza? E per dove?» «Lo sapessi, magari, ma è certo che non ritorno». «Aspetta», fece Benvenuto. «Adesso mi vesto e vengo fuori». Sgusciando silenziosamente nel buio, Benvenuto entrò nello spogliatoio e indossò un vestito pesante, quello che adoperava per sciare. Poi, con precauzioni infinite, aprì la porta d'ingresso e uscì all'aperto, sotto la luce di luna. «Questa notte mi tocca morire», disse Matteo. «Già è cominciata la mia dissoluzione. Fra poco salirò per l'aria. Svanirò a poco nel cielo». «Perché dici mi tocca? Come fa un vento a morire?» «Lascia stare. È una strana faccenda. Un giorno forse lo saprai». La voce di Matteo si faceva fioca, allontanandosi nel cielo. «Matteo, non andare via. Tu non devi morire. Ci sono ancora tante cose da fare. Pensa, se tu rimani, tornerai quello di una volta. Ti verranno ancora le forze. Fra 3 mesi arriverà la primavera e sarà la stagione buona. Pensa, Evaristo se ne andrà. Tu sarai di nuovo padrone della valle. Farai grandi temporali e tutti avranno paura. Dai, dai che ricominceremo da capo. E poi... nelle notti buone farei musica nel bosco e la gente verrà per sentire anche da lontanissimi paesi e ci saranno tra le piante i geni e io potrò cantare con te come si faceva una volta». «È inutile», disse il vento. «Ragazzo, io devo andare sul serio. Del resto, questa forse È la notte famosa in cui tu finirai di essere bambino. Non so se qualcuno te l'ha detto. Di questa notte i più non si accorgono. Non sospettano nemmeno che esista. Eppure è una netta barriera che si chiude d'improvviso. Di solito capita nel sonno, sai? E può darsi che questa sia proprio la tua volta. E allora tu domani sarai molto più forte. Domani comincerà per te una nuova vita. Ma non capirai più molte cose. Non li capirai più quando parlano gli alberi, negli uccelli, nei fiumi o i venti. Anche se io rimanessi, tu non potresti di quello che dico intendere più neanche una parola. Sì, udresti la mia voce, ma ti sembrerebbe un insignificante fruscio. Rideresti, anzi, di queste cose. Forse è meglio così, che ci separiamo al punto giusto. Intanto le parole del vento divenivano sempre più fievoli. Suo malgrado, Matteo si sollevava lentamente sempre più in alto nel cielo. «Aspetta!» fece Benvenuto. «Vado a prendere gli sci e ti accompagno su per la montagna. Così, finché possibile, restiamo insieme.» «Grazie», rispose Matteo. «Vuol dire che andando in alto cercherò di spostarmi lateralmente, così da non separarci fino in cima.»
Ecco, dopo Benvenuto si mise in cammino, seguendo l'amico Matteo che saliva irreparabilmente, dissolvendosi però a mano, si diresse verso il bosco vecchio, favorito dal lume di luna, forzando l'andatura per poter star dietro al vento che passava e ripassava sopra la sua testa e guadagnava progressivamente quota. Anche senza volerlo, il vento urtava negli abeti che davano una risonanza buona però. Avvicinandosi il momento del distacco, Benvenuto era alquanto commosso e non sapeva che cosa dire. Era una marcia faticosa sulla neve fonda, irregolare, spesso in zone di buio, con l'assillo di tenersi in costante contatto col vento. Impegnato nella dura fatica, il ragazzo non riusciva a capire che cosa intanto Matteo andasse mormorando. Passarono per la piccola radura dove, in una ormai lontana notte, c'era stata festa grande. Una voce fonda, la voce di un gufo, risuonò improvvisamente. «Matteo!» gridò il gufo. «Già che sei qui, ti voglio dire una cosa. È un pezzo che ci pensavo, sai? Ti voglio svergognare, ecco. Sei un vento molle, pietoso, senza il minimo fiato. E bisogna ancora sentirti vantare che sei potente, che non temi nessuno, che sei questo, che hai fatto quest'altro. Un pagliaccio, ecco cosa sei, un grottesco sbruffone, la più ridicola creatura che io abbia conosciuta. Guardalo, guardalo adesso, che arie grandi si dà, è quello stupido bambino che gli dà retta.» «Gufo», rispose il vento, «gufo, vergognati tu, io sto morendo.» Benché l'uccello fosse invisibile nel buio, si comprese che era rimasto di stucco, godendosi un soffio ansimante. «Alla malora la tua smania di parlare», fece il gufo con voce chiara a un compagno. «Guarda che bella gaffe che hai fatto, c'è da sprofondarsi sottoterra.» «Scusami, Matteo», fece il gufo titubante. «Scusami, io non pensavo, ho la mania di far dispetti io. Non dicevo mica sul serio, credimi. Non dicevo sul serio, Matteo.» «Non importa, gufo, davvero. Non importa, fece Matteo. Intanto si alzava. E benvenuto faticava a stargli dietro. Dal collegio era andato marciando senza un attimo di sosta. Cominciava a sentirsi stanco.
Alla fine giunsero ai piedi del corno. Ecco lì la maledetta caverna, che è stata la mia rovina. Notò Matteo strisciando alla base delle rocce. E poi aggiunse. Allora benvenuto, addio. Più di così tu non puoi salire. Ma sì che posso, rispose il ragazzo. E lasciati gli sci, si inerpicò su per i roccioni illuminati dalla luna, cercando gli appigli tra la neve. Non fare pazzie, fece il vento. Ci va un attimo a scivolare. Intanto, metro più, metro meno, ci si deve separare lo stesso. Ma benvenuto non cedette, raspando sulla gelida rupe, che offriva in verità molte rughe buone per afferrarsi, il ragazzo salì oltre le cime degli alberi. Alla fine si trovò su di un terrazzino aereo con sopra soltanto il cielo. Egli vide sotto di sé il bosco vecchio che emanava magiche ombre. Vide la luna tramontare. Vide una striscia dorata comparire nel cielo d'oriente. Tutto era straordinariamente tranquillo. Di vivo, nell'intero mondo, pareva ci fossero solo benvenuto, diritto sulla cima del corno, e Matteo, intento a morire. Il vento finì per oltrepassare la vetta del corno, staccandosi per sempre dalla terra. Benvenuto non avvertì più il suo soffio, ma poteva ancora udirne le parole. Matteo lo chiamava, con voce sempre più fioca. Addio, benvenuto. Addio, ricordati di me qualche volta. Ti devo dire ancora una cosa. Stanotte tuo zio Sebastiano è morto. Lo troveranno in mezzo alla neve. Nessuno capirà il perché. Ma è stata la fine degna di lui. Una morte da gran signore. E a quel punto la voce del vento si affievolì nel nulla. Senza dubbio egli continuò a salutare il ragazzo, rivolgendogli espressioni affettuose, ma ormai era troppo in alto per poter essere udito. Benvenuto avrebbe voluto gridargli qualche parola, ma non riusciva più a parlare. Allora agitò il cappello, proprio mentre si levava il sole, fino a che fu completo silenzio.
Abbiamo chiuso il libro Il segreto del Bosco Vecchio. Io ringrazio davvero i nostri attori Barbara Caviglia e Andrea Damarco per averci portati con sé a camminare all'interno della foresta della Valle di Fondo. E Barbara, una parola conclusiva, perché so che tu ami il silenzio e questo completo silenzio finale è tanto diverso dal silenzio che ha pervaso la foresta in altri momenti.
Eh sì, è un silenzio speciale. Ogni silenzio è speciale e, se è possibile dirlo, forse ogni silenzio ha una sua funzione, ma stanno tutti all'interno del silenzio. Questo di benvenuto, secondo me, è un silenzio esoterico. perché ormai è il silenzio dell'iniziato, è riservata ad un iniziato, è un silenzio che ha una pienezza creativa, è un primo vero silenzio, è un vuoto, come è un vuoto fertile, è un vuoto che finalmente dà l'accesso al secondo momento, che è quello dell'avvicinamento ad una conoscenza superiore, e che senza il silenzio non si potrebbe assolutamente ottenere. E il silenzio contiene tutto, però fino a che c'è attorno un grande rumore, nulla si può ascoltare. E sì, direi questo. È un silenzio che consente di maturare una nuova regola. Attraverso questi eventi anche drammatici che ha vissuto Benvenuto, è arrivato a questo punto in cui può incominciare ad andare oltre, ascoltando, perché il silenzio chiaramente agevola l'ascolto. Può guardare un pochino più in là, e allora in questo silenzio apparirà il suono. La parola è importante ancor prima che come significato, come suono, come vibrazione. E allora attraverso questo silenzio, come già era accaduto al Procolo nella puntata scorsa, quando dice preferisco rimanere da solo, così anche adesso a parer mio in questo silenzio potranno ascoltare quelle vibrazioni che sono, sì, una genealogia produttiva.
Forse allora possiamo davvero augurarci di poter trovare quel silenzio nelle nostre nuove giornate, e ovviamente possiamo anche augurarci di poter, come diceva Luciano, rincontrarci, e perché no pensare qualcos'altro, pensare di poter rifare un pezzetto di strada insieme. Ti dico un libro, hashtag io resto a casa, termina questa sera, augurando anche a tutti i nostri ascoltatori di poter ritrovare anche la propria quotidianità, una quotidianità però che non sia uguale a quella di prima, ma che sia frutto di un cammino, di un percorso, un po' come abbiamo fatto noi attraverso queste puntate. Sappiamo che Barbara e Andrea state continuando a lavorare, soprattutto con le scuole, almeno quello che si può fare, la vostra passione è esserci con il teatro, giusto Barbara?
Giusto, e cercando una qualità che ci determini. Per esempio, quando noi abbiamo pensato di proporre questo progetto che poi simpaticamente tra noi chiamiamo Piccola Radio Londra, perché bisogna metterci una certa attenzione nell'ascolto, perché le dirette telefoniche eccetera, abbiamo reagito dalla sera alla mattina ad un momento di emergenza, nel momento in cui stava accadendo. Non ci siamo preoccupati di andare sul web o di sostituire con un altro luogo la nostra modalità di essere nel mondo attraverso il teatro. Abbiamo pensato semplicemente che non è la ricchezza che manca al mondo, ma la condivisione. E la radio ci è sembrata la cosa più vicina ad una possibilità di relazione vivente e non virtuale. Poi, per quel che riguarda l'uso del web, lo abbiamo accettato, accolto, per portare, ti dico, un libro, Il teatro va a scuola, a scuola, ma perché? Perché comunque era un progetto già cominciato. A parte il fatto che sono 10 anni che è cominciato, ma anche quest'anno avevamo numerose repliche, già avevamo preso gli appuntamenti, e quindi abbiamo attuato delle piccole modifiche anche drammaturgiche ai testi che proponiamo, e abbiamo continuato a lavorare, perché se la scuola si sposta sul web ha senso e motivazione che anche noi ci spostiamo sul web. Dopo di ciò basta, anzi
spero che la qualità del silenzio possa arrivare alle orecchie di molti, perché adesso c'è veramente un frastuono assordante a forza di spostarsi tutti sul web, che è come un ricollocarsi nei posti esattamente uguali a prima, solo che invece che in presenza, in maniera virtuale. E, per esempio, per me non è un atto creativo, ecco, ma casomai sostitutivo di una forma, forse, non so, di mancanza individuale, di problematiche personali dell'essere umano. E invece io credo molto nello stare e nello stare nel silenzio. Da lì poi dopo possono venire fuori tante cose, grazie all'ascolto. E prima di concludere, se posso, vorrei ringraziare tantissimo te, che sei stata veramente un ospite gentilissima e generosissima, e che hai compreso molto bene le motivazioni di questo progetto, e te ne ringrazio perché non è automatico. Anche Daniele, che so che è impegnatissimo in questo periodo, e ciò nonostante ci ha seguiti e supportati con grande costanza, che per me corrisponde a aver molta cura, corrisponde anche a credere nel progetto. E in primis ringrazio Luciano, perché questa sua partecipazione attiva è quanto di meglio io avessi mai potuto desiderare, perché non mi piace parlare da sola, mi piace parlare con gli altri, e quindi grazie a lui che ci ha permesso un dialogo, e naturalmente grazie ad Andrea, che è il compagno di avventure, e a tutti gli altri, tutti gli ascoltatori, a quelli più vicini, amici, familiari che ci sostengono sempre, e a quelli più lontani che forse adesso hanno, con i quali forse adesso abbiamo una relazione in più, e poi dopo la svilupperemo in presenza. Arrivederci.
Grazie davvero Barbara, io non posso che ringraziare voi e accodarmi anche a tutti i ringraziamenti che hai fatto tu, e vado a salutare e a ringraziare veramente di cuore per questo bel percorso, per averci presi per mano e portarci e portati dentro la Valle di Fondo. Grazie anche ad Andrea Da Marco.
Grazie, grazie Fabiola, grazie, insomma. Confermo e rilancio tutto quello che ha detto Barbara, anche nella cura con cui ci siamo incontrati in questi 34 serate, e tu hai creato un'atmosfera veramente piacevole, molto piacevole. E, insomma, credo che prima di lasciarci al silenzio che Barbara propone, che credo che sia sacrosanto, mi piace, così, salutandoci, dire che anche in questo momento qua, questo spazio che mi sono creato per queste dirette radio, penso che resterà dentro nei ricordi olfattivi, nei ricordi visivi. C'è un'atmosfera che si è creata non per lo spazio, ma per quello che è accaduto in questo piccolo spazio che ho ritagliato in casa mia, e in cui appunto abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme, perché comunque abbiamo passato quasi due mesi insieme, attraverso quello che per noi è importante, quello di condividere delle emozioni, dei pensieri, delle idee, del tempo, attraverso quello che è la proposta di una voce che porta una parte di me e di un orecchio che l'accoglie e che quindi va a creare una sostanza nuova, che è quella in cui poi le cose possono crescere nuove. Quindi, insomma, è stata una bellissima esperienza, e ci inventeremo qualche cosa più avanti, magari per interpretare un altro momento, non so quale, però ora appunto bisogna da qui vedere che cosa accade. Vi saluto tutti ed è stato molto bello, grazie.
Io ricordo ancora ai nostri ascoltatori che se vogliono rifare questo percorso, le puntate le possono trovare sui nostri siti www.radioproposta.inblu.it nella sezione podcast, oppure sul sito di Replicante Teatro. In entrambi i casi basta selezionare il programma, ti dico un libro, hashtag io resto a casa, e si potrà continuare a fare un pezzetto di strada con le letture di Dino Buzzati. Vi ricordo ancora di andare sulla pagina Facebook, anzi sulla pagina online internet della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, per sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus che ci ha accompagnati in questo cammino. Ringrazio ovviamente Daniele Frimer tutte le sere in regia a coordinare le nostre voci da casa. Non mi resta che augurarvi, come hanno fatto Barbara e Andrea, un buon silenzio, ma che sia soprattutto un silenzio completo. E allora buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro, hashtag io resto a casa.